il libro che vedete qui sul tavolo. Opportuno perché in questi anni abbiamo sentito blaterare a destra, a sinistra, sulla fine del comunismo, e qualcuno da Oriente ci aveva anche detto che la storia era finita. Opportuno perché liquidare un'esperienza come quella dell'Ottobre Rosso e della Rivoluzione del 17, queste sì che ancora costituiscono, al di là del mito che ha per molti di noi costituito fonte anche di vita, ma questo comunque è ancora una cosa che fa paura. È chiaro che liquidare questa esperienza senza porsi almeno alcune domande che partano da considerazioni materiali e dal loro riflesso nel sociale e nella politica è, nel migliore dei casi, cretinismo politico. E la stragrande maggioranza dei cantori di questo sistema, di ogni risma e colore, è un modo di esorcizzare lo spettro che la crisi economica, nel suo dispiegarsi ormai venticinquennale e senza inversione di tendenza, ripropone continuamente. Questo libro prende spunto da una posizione che definiva l'URSS come un paese capitalista. Alcuni lo definirono capitalismo di Stato, ma questa analisi è sempre stata molto riduttiva, in quanto non serviva a comprendere la specificità russa, cioè di un modello capitalistico nel quale lo Stato non fa solo il soldato, il gendarme e il postino, ma anche il banchiere e l'industriale. Nel compito di analizzare tutto ciò, il libro si è fatto carico, partendo dal presupposto che la storia è storia della lotta delle classi e che le classi non sono altro che una rete di interessi. Ha descritto le specifiche caratteristiche dello Stato e delle classi sociali della Russia post-rivoluzionaria sino ai giorni nostri. Ma il libro non è solo questo. E qui non si può fare a meno di citare un passo dell'autore che dice, e anche un ribadire, che l'opera di Marx ed Engels è ancora utile per cercare di interpretare i processi economici e sociali. Come abbiamo atteso il crollo dell'URSS, così attendiamo l'arrivo dell'inferno di una grande depressione, convinti che ben prima di essa vada riannodato il filo spezzato della teoria e della politica rivoluzionaria. Io finisco ricordando una cosa, perché poi passo la parola a Giancarlo. Oggi che il mito della patria del socialismo è quasi definitivamente crollato, la questione russa è ancora molto importante, perché un'analisi di quel processo, insieme a tutta una serie di altri miti, costituisce uno spartiacque tra il movimento rivoluzionario e l'opportunismo, al fine di una ripresa dell'autonomia politico-organizzativa del movimento proletario.
Grazie Marco. Dunque, questi giorni, ieri e oggi, mi è capitato fra le mani un buon libro di Chiesa che parla sulla Russia, la roulette russa. Il libro ha fatto bene, con un autore che dimostra un'onestà intellettuale e una buona visione dei fatti, colpisce che vede molto bene gli alberi, non vede la foresta. Cioè, cosa si intende per foresta? Per foresta si intende per quale ragione l'attuale federazione russa in quello stato, per quale ragione l'Unione Sovietica è caduta. Allora, e pensandoci, in fondo siamo solo noi marxisti che abbiamo fatto una corretta analisi delle situazioni che si sono succedute negli ultimi decenni, anche prima ovviamente. E vediamo che, malgrado ciò, noi marxisti siamo ancora quattro gatti. Questo allora spiega una cosa. c'è stata la grande vittoria del capitalismo, una grande vittoria del capitalismo che è iniziata nel 1923 con la mancata rivoluzione in Germania e continua tuttora. E all'interno di questa grande vittoria del capitalismo sta la storia della Russia da Stalin a Gorbaciov. La vittoria di Stalin fu uno dei principali punti nodali della vittoria del capitalismo nel mondo. L'accordo dell'Unione Sovietica fu l'ultima grande vittoria del sistema capitalistico, che arrivò probabilmente al suo punto più alto, e probabilmente in quegli anni lì comincia il declino del sistema capitalistico. Che non vuol dire che possa venire la rivoluzione in brevissimi o brevi tempi. Il libro, quindi, da Stalin a Gorbaciov, è come il sistema capitalistico ha vinto in Unione Sovietica. Ha vinto nel 23, 24, andando avanti, e ha vinto fino al 91. Detto questo, cerchiamo di vedere perché, quando e come ha vinto in Unione Sovietica. Quindi abbiamo un limite di tempo che è il 1921-23 fino al 1991, abbiamo un paese che è Unione Sovietica. Il libro ha cercato di vedere in questo frangente di tempo e in questo periodo cosa è successo in Unione Sovietica, specificamente cosa è successo nella dinamica delle classi sociali, nel rapporto fra le classi sociali, nel rapporto fra le classi sociali e lo Stato sovietico. Quindi le classi sociali dal punto di vista economico e le classi sociali dal punto di vista politico, in quanto il rapporto con lo Stato fa parte della politica fra le classi. Iniziamo perché ha vinto il capitalismo e specificamente l'Unione Sovietica perché ha vinto lo stalinismo. Io credo che tutti noi abbiamo letto tantissimi libri sul perché, sul come e sul quando lo stalinismo ha vinto in Unione Sovietica, quindi cercherò di essere molto breve sulla cosa. Cominciamo col quando. Io ho definito la caratteristica che ci dice se il potere in Unione Sovietica era proletario o borghese, era dato dalla politica estera dello Stato e del partito dell'Unione Sovietica. Quando esisteva una politica rivoluzionaria si può parlare di dittatura del proletariato o dittatura del partito bolscevico per il proletariato. Quando questa politica è venuta nettamente meno, si può sicuramente parlare che in Unione Sovietica esisteva un potere che sicuramente il proletario non era. Ora, nel 1920, cioè noi pensiamo sempre alla vittoria della rivoluzione proletaria in Russia come l'ottobre. Sì, l'ottobre è un episodio. La rivoluzione ha vinto dal 17 al 20, perché la guerra civile è finita alle 20. Quindi è dal 1917 al 1920 che c'è la lotta civile in Russia per il potere. Quindi l'ultimo episodio è l'intervento polacco in Russia e la controffensiva dell'Armata Rossa verso Varsavia. Fino a quel punto sicuramente si può parlare di un potere proletario nella Russia sovietica. E siamo al 1920, alla fine del 1920. Nel 1924 inizia una politica dello Stato russo che non è sicuramente più rivoluzionaria, e c'è la bolscevizzazione dei partiti comunisti dei principali paesi, e specialmente del principale partito comunista, che è quello tedesco. Quindi nel 24 sicuramente il potere proletario in Unione Sovietica non esiste più. Come tutte le cose, non si passa da un primo aspetto a un secondo aspetto in un breve lasso di tempo. Ora, un breve lasso di tempo, cioè pochi giorni, può essere preso per la Comune di Parigi, perché lì ci fu una sconfitta militare. Può essere preso per la Comune, se vogliamo chiamarla così, di Budapest, perché anche lì ci fu una sconfitta militare. Può essere preso per la Repubblica dei Consigli Bavarese. Non può essere preso dove un potere cambia natura politica in un arco di tempo più lungo, perché non c'è una sconfitta militare vera e propria, almeno apparente. Quindi è un periodo molto, molto più lungo. Si può anche parlare di degenerazione, perché sconfitta militare ci fu sconfitta militare, ci fu degenerazione, ma prevalse l'aspetto di sconfitta militare che reale e degenerazione, non apparente, ma degenerazione che è un aspetto fenomenico del problema. Quindi io ho scritto che dal 1921 al 1923 si può parlare di un doppio potere in Russia, usando il termine che usò Trotsky nella storia della rivoluzione russa, quando parla dal febbraio all'ottobre di un doppio potere. Cioè potere, chiamiamolo politicamente borghese da una parte, politicamente proletario dall'altra, allora, e dal 1921 al 1923 ci fu un potere proletario e un potere borghese in Russia. Ora, quando io parlo di proletario e parlo di borghese, bisogna intenderci molto bene però. E questo qui vale non solo per la Russia, ma vale per tutti i grandi fenomeni storici. Diceva Isaac Deutsch, noi parliamo di rivoluzione borghese inglese, parliamo di rivoluzione borghese francese, ma non è che gli industriali, i banchieri abbiano fatto la rivoluzione, no, sociologicamente l'hanno fatta degli altri. Però quelli esprimevano che cosa? Esprimevano quella che era la tendenza politica di alcune classi sociali. Cosa c'era in Russia? Quali erano le forze borghesi del 21, 22, 23 e quali erano le forze proletarie? Il periodo bolscevico, anche fisicamente, anche come persone, era composto di due gruppi di militanti. Bene o male, una parte, pur con errori, pur con alcune cose che posso anche lasciare alcune incertezze, fu per l'estensione della rivoluzione ad Occidente e usò come mezzo per l'estensione della rivoluzione proletaria in Occidente l'Internazionale Comunista. Un'altra parte non lo disse apertamente, ma fu sempre a favore della limitazione del potere proletario, del potere conseguito in Russia, della staccare quello che era la congiunzione fra il potere in Russia e l'Internazionale. Ora, con la sconfitta della rivoluzione tedesca nel 23, la rivoluzione in Occidente è sconfitta. Ed è sconfitta indipendentemente da quello che hanno fatto o propugnato i russi. Questo deve essere anche questo molto chiaro. La rivoluzione proletaria ha perso in Occidente per vari motivi. Sicuramente l'intervento dello Stato e del Partito Russo fu un aspetto secondario, basta vedere in Germania. Nel 23 noi abbiamo la mancata rivoluzione in Germania e abbiamo contemporaneamente le forze che spingono per lasciar perdere la rivoluzione d'Occidente. Costruire quello che fu chiamato il socialismo soltanto nel territorio che era sotto il loro controllo, cioè i russi. Nel 1924, perché le idee dentro la testa degli uomini procedono sempre con un certo ritardo, ci fu Stalin che nei principi del leninismo disse apertamente che era impensabile, scrisse apertamente, non disse, che era impensabile che si potesse costruire, parola sua, il socialismo in Unione Sovietica, o meglio la trasformazione in senso socialista della società sovietica, primo perché in un paese non si può costruire, perché essendo il capitalismo un mercato mondiale, un singolo paese, escluso casi eccezionali come potrebbe essere rappresentato al limite per un breve periodo di tempo degli Stati Uniti d'America, che era il paese che dominava il mercato ed era fondamentalmente autosufficiente, quindi in Russia c'era il problema, primo, che non si può costruire in un solo paese, secondo, che non si poteva costruire, non si poteva fare una trasformazione dall'economia capitalista all'economia socialista in Russia, come in Russia, perché mancava l'economia capitalista. In Russia c'erano delle isole di capitalismo sviluppato, Mosca, Petrogrado, forse Kiev. Tutto il resto c'era una struttura molto arretrata rispetto al basso capitalismo, addirittura c'erano forme di nomadismo, c'erano forme di dispotismo asiatico. Questo scrisse Stalin nel 24. Quindi andiamo a vedere nello stesso tempo la lotta all'interno del partito. Questo per far capire che se uno Stalin, che fu la punta di diamante di coloro che erano per limitare la rivoluzione alla Russia e costruire una nuova società di Russia, è ben chiaro che ancora gli altri non erano venuti fuori, gli altri dirigenti. Però stava cambiando qualcosa in Russia. E lo vediamo molto bene con gli scritti di Moshe Lewin, quando parla della battaglia fra Lenin e alcuni bolscevichi tipo Stalin o Johnny Kidd sul problema georgiano. Una delle cose fondamentali del bolscevismo è stata l'autodeterminazione delle nazioni. L'Armata Rossa entra, invade la Georgia. Lenin vede chiaramente sotto questo intervento una forma che né più né meno che ritorna al dispotismo grande russo e cerca di, attraverso Trotsky, attraverso altri, di attaccare questa forma. Lenin si rende conto molto bene di, primo, che all'interno del partito bolscevico quella che è la linea proletaria, cioè la linea che tendeva alla rivoluzione in Occidente, era costituita da un numero molto limitato di persone. Lui parla di esilissimo stato della vecchia guardia rivoluzionaria. Si rende molto conto che le strutture del partito vanno man mano incontro a tutto un apparato che tende invece a conservare le posizioni che aveva raggiunto e a disinteressarsi della rivoluzione in Occidente. Bene, per vedere a quale punto si è arrivati, Moshe Lewin parla che Stalin accusò Lenin di essere un liberale. Ora, se uno Stalin che era teoricamente niente accusa quello che è il capo del partito, lo fa perché ha le spalle dietro che c'è una forza molto grande, soverchiante in pratica. Andiamo a vedere non solo negli uomini ma nei fatti reali cosa è successo. La classe ora si è parlato di dittatura del proletariato in Russia. Sarebbe stato meglio parlare di dittatura del partito del proletariato. Ci fu un sostituzionismo e il partito che prende il potere in nome del proletariato. A noi la cosa non ci disturba affatto. Poi il problema era del rapporto fra il delegato e il delegando. Il partito è al potere, però deve avere un controllo da parte della classe, problema che Marx parla nella Comune di Parigi. Quello che è eletto deve essere revocabile, eccetera, eccetera. Qui manca. Manca perché? Uno, perché è la Russia, perché è un problema di una classe operaia arretrata. Secondo, perché c'è una guerra civile in atto. ugualmente il partito mantiene il partito, mantiene il potere per il proletariato con l'Internazionale comunista. Ora, durante la guerra civile il proletariato, almeno le avanguardie del proletariato, in gran parte muoiono nel combattimento con i bianchi. Un'altra parte del proletariato occupa posti di potere. E dice Rakowski, dice l'operaio comunista che lavora in una miniera a 10 rubli al mese non è la stessa cosa dell'operaio comunista che è un dirigente, c'ha la casa, c'ha l'automobile. Esiste una differenziazione anche fra membri del partito. A quel punto succede che prima abbiamo visto una autonomizzazione del partito rispetto alla classe. E ripeto, la cosa non ci fa minimamente, momentaneamente, se vogliamo, non ci pone problemi. Non siamo degli anarchici che pongono un problema che ci deve essere necessariamente, sempre in ogni condizione, un corrispettivo fra il delegato politico e il delegando. Noi siamo, come marxisti, per l'autonomia del politico, solo che autonomia relativa, ovviamente. Secondariamente, esiste un'autonomizzazione di tutti quelli che sono gli apparati esecutivi, gli apparati amministrativi rispetto alla direzione politica del partito. Lenin dice chiaramente, è come quando uno guida una macchina ma il volante non risponde più ai comandi. Noi stiamo perdendo il controllo del partito e dello Stato. Cosa poteva salvare a quel punto la Russia? Una vittoria in Occidente. Non c'è stata la rivoluzione proletaria e Russia ha perso. Quindi, perché? Perché non c'è stata una rivoluzione in Occidente? Ora, è chiaro che non pongo questo... Do una risposta a perché non pongo il problema perché non c'è stata. Secondo, quando? Si può dire dal 1921 al 23 e specificamente quando la rivoluzione in Germania perde, o meglio, non prova neanche a vincere. Quindi questo è il quanto. Perché? Perché ci sono, ho detto, i problemi politici e i problemi sociali. Il problema sociale è autonomizzazione del partito sulla classe, autonomizzazione di tutto quello che è l'apparato amministrativo dello Stato e del partito rispetto alla direzione politica. Nel 1924 lo stalinismo è al potere, consolida il potere con la leva Lenin, per l'opposizione russa c'è solo una possibilità che rimane aperta, salvare il partito. Trotsky il problema non lo vede, perché pensa che sia sempre possibile ritornare al potere, che in fondo Stalin sia meglio di Bukharin, quindi non si salva neanche il partito i russi. Quel periodo è il periodo della NEP. Quindi ovviamente quelli che sono la direzione del partito e dello Stato cercano e trovano un'alleanza con alcune classi sociali. Quali classi sociali? I NEPmen. Chi sono i NEPmen? Sono i grossi commercianti. Grosso commerciante che, essendoci stata dopo il comunismo di guerra la liberalizzazione dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, comprano una cosa qui e la rivendono per 3 volte o 4 volte in un altro posto. Altra classe sociale, i kulaki. Dove sono nati i kulaki? Sono nati con la NEP. Ora, alcuni movimenti di estrema sinistra hanno additato nella NEP l'inizio della caduta del potere proletario. La NEP è stata una conseguenza della crisi che c'era nel potere proletario. Il problema per i bolscevichi era mantenere il potere politico facendo delle grandissime concessioni in campo economico, ma mantenere il potere politico. Però è chiaro che un potere politico è una sovrastruttura rispetto all'economia, quindi un potere politico non può mantenersi indefinitivamente se la struttura economica va in una determinata direzione. E la struttura economica poteva cambiare direzione solo se si vinceva in Occidente. In Occidente si è perso ed è andata avanti la NEP. Cosa è venuto con la NEP? con lei è venuta un'economia capitalistica molto arretrata ovviamente, ed è venuto il potere di Stalin, che come possiamo chiamare il potere di Stalin al 24, 25, 26? Una repubblica piccolo borghese, dove le classi dominanti, economicamente dominanti, era una piccola e media industria, erano i kulaki, non tanto perché il singolo kulak ha più potere, perché i kulaki avevano un certo peso, e i commercianti. La classe operaia ritorna a condizioni anche economiche, che dice, credo che lo dica Carr, ricordavano quelle dello zarismo, nel 24 e nel 25. Cioè gli scioperi erano proibiti, se venivano fatti degli scioperi interveniva la GPU. Questo Trotsky non lo vede. L'unico che si pone in alternativa in quel periodo lì al potere, diciamo di Stalin, Bukharin, quelli che erano, fu l'opposizione operaia in Russia. E subito Trotsky si dissocia dall'opposizione operaia. Quindi l'unica possibilità che aveva Trotsky era salvare il partito. Questa possibilità fu persa. Quindi siamo arrivati al potere di Stalin, Bukharin, e al potere economico dei kulaki, dei nepmen, della piccola e media industria, quindi una repubblica piccolo borghese. L'Unione Sovietica, lo stalinismo non è quella, non è la NEP. Cosa è cambiato dalla NEP allo stalinismo vero e proprio, all'Unione Sovietica? Nel 1927 la NEP entra in crisi, una crisi profondissima. Come? Perché questi agricoltori, entro breve tempo, essendo a bassa produttività l'economia russa, una piccola parte sono kulaki. Qualche parte riesce ancora a vendere il loro prodotto, buonissima parte, l'unica cosa che produce se la mangia e sopravvive, una buona parte non trova neanche da mangiare. E allora vanno nelle città in cerca di lavoro. Giustamente Karl dice che in quel periodo qui la Russia ha avuto un problema apparentemente molto strano, un aumento della disoccupazione e un aumento dell'occupazione, cioè gli occupati aumentavano per forza. Vengono costruiti lavori pubblici, viene fatta qualche nuova industria, però per ogni 10 persone che venivano occupate nelle nuove industrie, ne avevano 100 nelle campagne. Per cui le città erano piene di disoccupati, Mosca, Leningrado, Kiev, avevano ognuno almeno 1 milione di disoccupati. E il grano dalle campagne alle città arrivava in maniera molto scarsa, cioè prima di tutto diminuiva la produzione del grano, dei cereali in genere. Seconda cosa, della quantità di grano che arrivava nelle città, in gran parte andava libero al mercato e non all'ammasso statale. Secondo l'imposta in natura di Lenin, una parte doveva andare all'ammasso in cambio delle tasse. Una terza parte arrivava sì in città, ma andava a mercato nero, libero mercato. Per cui l'operaio in città era in una condizione, anche se era occupato, di bassi salari e di alto costo della vita. Ora, in queste condizioni qui, l'operaio cosa chiedeva? Chiedeva un'occupazione, occupazione come? Nuova industria. Chiedeva il pane come? Facciamo come nel comunismo di guerra, andiamo là col fucile in mano e portiamo via il contadino. È un problema che sotto alcuni aspetti ha delle analogie con quello che si è trovato di fronte la direzione dello Stato americano nel 1933-1934, la direzione del regime nazionalsocialista appena preso il potere, la disoccupazione di massa. Ora, come l'hanno risolto i nazisti? I nazisti hanno risolto quei lavori pubblici che avevamo. Come l'hanno risolto gli americani? Quei lavori pubblici. Come l'ha risolto Stalin? Con i lavori pubblici e con l'industrializzazione forzata. Fino al 1927-28 quelli che sostenevano di accelerare l'industrializzazione del paese erano i trotskisti, Trotsky, Preobrazhensky, che scriverà l'accumulazione, il socialista, era Piatakov. Contro queste persone Stalin li prendeva in giro, li chiamava super industrializzatore. Stalin scrisse: costruire una nuova diga sul fiume Dnieper sarebbe come, non so, dare al mugico che ha fame un grammofono. Quindi Stalin era per la conservazione della NEP. Malgrado quella che era la direzione dell'industria russa, il Vesenka, che diceva no, insomma, qui dobbiamo aumentare il surplus preso alle campagne, preso alla piccola industria, preso all'artigianato, preso al commercio, e costruire velocemente una nuova industria. Quindi quello che io ho scritto, Stalin divenne stalinista, preso a calci nel sedere dai fatti. Lo stalinismo fu imposto alla direzione del partito bolscevico. Lo stalinismo, cosa si intende? Si intende due cose fondamentalmente: un'industrializzazione accelerata e la collettivizzazione forzata. La seconda cosa è correlata alla prima, perché è chiaro che se vogliamo occupare decine di milioni di persone nell'industria dobbiamo dargli del pane. Il pane, i cani sono due per averlo: o c'è un libero mercato per cui io ti do questa merce, tu contadino mi dai il pane, oppure io ti do dei rubli che però con questi rubli tu puoi comprare qualcosa e in cambio tu mi dai i pane, i cereali, oppure te lo vengo a portare via. Quello che fece col comunismo, in quello che fu chiamato il comunismo di guerra per necessità belliche, che somiglia un po' all'ammasso forzato che hanno i sistemi durante la guerra. Cosa poteva? Ora è chiaro che non potevano andare in 10-20 milioni di piccole aziende contadine sparse per un territorio immenso a requisire il grano, no? Cosa hanno fatto? Invece che avere milioni di piccole aziende, le hanno ammassate, hanno creato i kolkhoz, che era nient'altro che una forma che esisteva in Russia con l'Artel, e chi dirigeva il kolkhoz era la GPU. È lì che nasce la GPU, cioè la GPU c'era già, è lì che diventa praticamente quasi fuori controllo il potere della GPU. Cioè la GPU, da una piccola cosa che serve per attaccare i controrivoluzionari e poi gli operai nel 25-26, diventa uno Stato nello Stato. L'industrializzazione accelerata, per assorbire disoccupazione. Lo stalinismo in questo modo nasce nel 28, 29, 30. Nasce lentamente, perché neanche loro sanno esattamente dove sarebbero andati. Vanno a tastoni. Nasce lo stalinismo, quindi, nel 1929, 30, 31. A questo punto non si pone il problema. Va bene. Cos'è lo stalinismo, allora? Cos'è politicamente? È ancora una repubblica democratica piccolo borghese? No, signore, non lo è più. È un potere dispotico che assomiglia ai vecchi dispotismi russi, a quello di Ivan il Terribile, a quello di Pietro il Grande, dove quello che il centro dello Stato decide, gli altri ubbidiscono. E la forza per farlo decidere è la polizia politica. È chiaro che non basta quella. Da un punto di vista economico non può essere più chiamato un capitalismo di piccole industrie, di contadini, no, nasce la grande industria. Da un punto di vista sociale, cos'è lo stalinismo? La NEP si basava sui kulaki, sui nepmi, quindi su chi? Sulla piccola borghesia, sull'artigiano, sul kulaco, sul ricco commerciante. Lo stalinismo si basa sugli operai. Perché? Perché gli ha fatto uscire da disoccupazione, gli ha dato un lavoro. Gli ha dato un lavoro con... Prima gli ha creato il lavoro, secondo gli ha dato delle forme di assistenza sociale che c'erano già dai tempi del 1917, dalla rivoluzione, e le ha confermate, e che gli ha dato la casa. La casa è un eufemismo, può essere una baracca a meno 20, però non erano neanche quelle. Gli ha dato le assicurazioni sociali, le ha confermato le assicurazioni sociali. Quindi lo stalinismo, da un punto di vista sia politico, sia economico, sia sociale, cambia completamente la situazione della Russia nel 1929-30-31. A distanza di tanti anni, cos'è stato lo stalinismo? Lo stalinismo, diceva Bordiga, che come tutti i fenomeni non può essere giudicato da un solo punto di vista, deve essere giudicato da vari punti di vista. Da un punto di vista politico, da un punto di vista economico e da un punto di vista sociale. Da un punto di vista politico, lo stalinismo è stato la più radicale forma di terrore bianco che c'è mai stato sul movimento operaio. Credo che nessun regime, neanche i nazisti, abbiano esercitato forme di oppressione, di terrorismo, non solo sulle avanguardie, ma anche sulla stessa classe operaia che ha esercitato lo stalinismo. È esercitato in tutto il mondo, non solo in Russia. Questo dal punto di vista politico. Fu un'altra cosa però. E questo richiama a quello che c'è qua dietro. Il nucleo dirigente del partito staliniano, in assenza della borghesia sociologicamente intesa, ha agito in campo politico ed economico per difendere gli interessi generali e permanenti del capitale sovietico, anche contro quelli immediati della burocrazia statale partitica. Facciamo un esempio fra Stalin e Yeltsin. I dirigenti che ci sono oggi in Russia, anche a parità di tempi, sono molto più ricchi rispetto ai dirigenti del partito comunista di Stalin. Ma non solo del 19, del 29, 30, ma anche di quelli del 52, 53, anche rapportando i tempi. Quindi non hanno difeso i loro interessi, gli stalinisti. Sono andati anche contro i loro interessi immediati, ma hanno difeso quelli storici, cioè anche quelli per il futuro e quelli generali del capitalismo sovietico. Per cui hanno detto, no signori, il monopolio del commercio estero lo teniamo noi, perché noi abbiamo un'industria che ha una produttività di 10, se viene una che ha una produttività di 30, le nostre industrie falliscono e noi diventiamo succubi del capitalismo occidentale. Se vengono dei capitali qui, noi abbiamo finito, a meno che non ne vengono pochi, noi li controlliamo. Quindi lo stalinismo fu l'espressione degli interessi permanenti e generali del non della borghesia che non c'era, del capitalismo sovietico. Quindi politicamente fu due cose, la controrivoluzione contro la classe operaia e la difesa degli interessi permanenti e storici del capitale sovietico. E questo è stato fino alla sua fine. E io qui continuo. Questo nucleo dirigente è stato un ordine di portatori di Stalin, la definizione di Stalin, riferendosi ai, come si chiama? L'ordine dei cavalieri teutonici, nel senso che noi vogliamo fare una cosa, noi ci riusciamo perché noi siamo i portatori di spada, la nostra volontà è d'acciaio, pieghiamo tutto, pieghiamo le leggi economiche, pieghiamo tutto. La tragedia storica è stata il fatto che gli stalinisti fossero convinti di essere il partito della classe operaia e di agire in nome del proletariato. Sì, hanno agito in maniera spietata ma anche efficace per gli interessi del capitalismo, del capitale sovietico, ma non per la classe operaia. E quella è la differenza. Questo dal punto di vista politico. Dal punto di vista sociale, ripeto, tutte le autocrazie russe si sono basate. Non può un'autocrazia basarsi sul vuoto, deve basarsi su una classe sociale esistente. Ora, non basta avere il terrorismo della polizia politica per mandare avanti un paese, ci deve essere una classe sociale che come minimo dà un consenso passivo, anche se non militante attivo. Ed è stata la classe operaia e genericamente gran parte della classe operaia. E questo lo vediamo per esempio, non so, Seconda Guerra Mondiale, arrivano i tedeschi. I contadini ucraini, che erano passati di tutti i colori con il regime staliniano, accolgono i tedeschi, pane sale, venite, siete liberatori. Poi cambiano subito opinione, quando l'SS fa le stesse cose che faceva la GPU. Andando avanti, gli operai russi difendono la Russia. La difendono, ci piace o no, l'hanno difesa. Perché? È perché questo avevano quello che per loro era il socialismo, cioè la piena occupazione è una forma di laburismo. Da un punto di vista economico è lo sviluppo capitalistico e quello che Bordiga chiama che Stalin fu il più grande rivoluzionario borghese di questo secolo, che il pastore errante per le pianure dell'Asia diventa un metalmeccanico. La Russia, che aveva poche isole di capitalismo, diventa un grande paese industriale. Questo è il punto di vista economico. Dal punto di vista sociale ho parlato della classe operaia, adesso però devo parlare di altre classi. Perché se la classe operaia, bene o male, ebbe la piena occupazione ed ebbe il laburismo, con lo stalinismo è nato lo schiavismo. Lo schiavismo in società capitalistica abbiamo due esempi. La Russia stalinista, anzi tre esempi. La Russia stalinista, i neri in America, fino a che con la guerra civile il sud è battuto, e abbiamo l'ultima riedizione dello schiavismo capitalistico, li abbiamo con il nazismo, che fa gli Arbeiterlager, no? Per cui io ti prendo e ti faccio lavorare, tu non sei più padrone neanche della tua vita. Poi abbiamo nelle campagne un'altra cosa, che questa qui è stata notata, credo da Moshe Levin, Nelle campagne cosa sono i kolkhoz? Con i kolkhoz si abolisce non solo la distribuzione della terra che era stata fatta da Lenin nel 1917, ma si abolisce anche la riforma della servitù della gleba fatta nel 1861. Il kolkhoziano è un servo della gleba. Perché? Primo perché non può muoversi dalla terra, il kolkhoziano non può muoversi dalla terra, deve avere il permesso del kolkhoz. Secondo perché deve fare delle corvée, deve fare ponti, strade, eccetera, eccetera, che nessun altro cittadino sovietico era tenuto. Non ha nessuna forma di assistenza. Vabbè. Quindi è legato alla terra. Seconda cosa, servitù della gleba vuol dire che il prodotto non lo decido io, se me lo mangio, se lo vendo, no. Il prodotto in gran parte appartiene al padrone, in questo caso il padrone dello Stato. Servo della gleba vero e proprio, non è il singolo kolkhoziano, ma il kolkhoz. Quindi lo stalinismo reintroduce la servitù della gleba. E allora riassumo lo stalinismo. Lo stalinismo dal punto di vista sociale, per la classe operaia, l'abbiamo detto per i contadini, l'abbiamo detto per gli schiavi. Dal punto di vista della borghesia, c'era la borghesia sotto Stalin. Qui bisogna intenderci ancora. Dal punto di vista politico, sì, è quello che ha difeso il capitale sovietico contro il proletariato, è quello che ha difeso il capitale sovietico contro i capitalismi esteri, infatti ha fatto la guerra. Dal punto di vista economico, sì, è quello che ha promosso l'industrializzazione del paese. Che cos'è il borghese? Il borghese non è il proprietario dei mezzi di produzione, è l'imprenditore capitalistico, perché chiaramente quella che è la proprietà e quella che è la direzione del capitale sono due cose ben distinte, possono coincidere come possono non coincidere. Ma chi prendeva le decisioni in materia economica? Chi decideva adesso qui facciamo un'acciaieria, adesso qui facciamo questo? i vertici del partito dello Stato russo, cioè nelle stesse persone fisiche coincideva la direzione politica, la direzione amministrativa e la direzione economica del paese. E nello stesso tempo Stalin impedì la nascita di una borghesia sociologicamente intesa, perché ogni piccola volta che c'erano dei centri di aggregazione di potere economico arrivava la NKVD o la GPU e li faceva fuori. Come non permise che ci fosse l'associazione economica operaia, così non lo permise neanche i borghesi, non lo permise nessuno. In questo senso l'ho chiamato l'autocrazia, cioè il totale potere di quello che è il vertice dello Stato. Lo stalinismo fu questo. L'Unione Sovietica non è solo lo stalinismo. Nel 1953 lo stalinismo finisce. L'Unione Sovietica continua. Il che vuol dire che alcuni caratteri non li ha più, alcuni caratteri li mantiene. Quelli che non ha più si vede subito. Fine dello schiavismo. Il Kolkhoz da essere un servo della gleba dello Stato diventa una cooperativa di produzione per questo giapponese. E rinasce la borghesia sociologicamente intesa. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qui esiste una fabbrica e Ivan Ivanov, che è il dirigente di questa fabbrica, decide di destinare tot alla ripartizione del profitto un po' per sé, un po' fra i suoi dirigenti, un po' creando una nuova mensa per gli operatori, quello che è il dividendo nella società capitalistica, no? E di destinare, mettiamo, il 50% al dividendo e il 50% alla riproduzione allargata, cioè l'accumulazione. Prima arrivava dal centro, diceva: no caro compagno Ivan Ivanov, tu invece di destinare 50 e 50, tu destini 80 alla riproduzione allargata e soltanto 20 per la distribuzione. Cioè un po' per te, un po' per chi capita. Con le riforme di Crusoe del 56, tante piccole e medie aziende diventano quasi completamente libere di decidere dove investire, quanto investire, cioè di quello che il profitto annuale, quanto va alla divisione. La divisione dei profitti quando va l'accumulazione, oppure dove investire. Se questo qui vuole rifare un'industria, allargarla, quella la può fare, non gli arriva a dire no, tu devi continuare a fare quello. Quindi nel 56 esiste un'autonomia di direzione economica da parte dei centri periferici. A questo punto i compagni Ivan Ivanov non è soltanto l'esecutore di quello che ci arriva, come qua può essere il caporeparto, no? È uno che prende delle decisioni in materia economica, è un agente del capitale, è un funzionario del capitale, perché decide dove fare gli investimenti. Quindi nasce una borghesia sociologicamente intesa che non c'era prima. Questo qui lo fa vedere già a metà degli anni 50 Bordiga, quando parla di una borghesia che sta già comparendo. I colcosiani è una cosa completamente diversa da Stalin e da dopo Stalin. Ora già nel 1935 Stalin aveva dato gli appezzamenti privati, vabbè, era una piccola cosa probabilmente a quei tempi, ma con Malcolm nel 53, con Crusoe nel 56, andando avanti, cambia completamente quello che è il colcos di per sé e quello che è il rapporto tra il colcos e lo Stato. Questo ha messo molto bene in evidenza Bordiga, per esempio. In che senso? Nel senso che, innanzitutto, il colcosiano non deve più dare una determinata quota, mettiamo un terzo, come ammassa lo Stato. La sua quota può diventare un quarto o un quinto, quindi molto ridotto. Seconda cosa, il prezzo. Prima il colcosiano dava allo Stato quel grano al prezzo imposto dal Cremlino, dopo viene trattato il prezzo. E quindi chiaramente aumenta per il grano 2-3 volte, per certe altre cose 6-7 volte. Terzo, prima il colcosiano non riceveva niente dallo Stato, dopo ha ricevuto tante scuole, ha ricevuto l'assistenza, ha ricevuto le case, quindi ha dato di meno e ha ricevuto di più. Andando ancora avanti, cosa è successo? Il mezzo di produzione in un corpo, cioè quindi in un'azienda agricola, sono gli animali, i concimi e i macchinari. Sotto Stalin questi appartenevano allo Stato. Dal 1956 in avanti il kolkhoz aveva e dirigeva gli animali, i concimi, i macchinari in pratica gli erano dati, quindi diventava una vera e propria azienda capitalistica. Un'azienda capitalistica nei cui confronti lo Stato riceveva di meno e dava tantissimo di più. Dal 1953-56 al 1980 c'è stato un immenso passaggio di plus valore dalle città alle campagne. Come si evidenzia questo? Si evidenzia che mentre l'operaio